Siamo pronti con tutte le prime pagine in digitale della rassegna stampa, quindi tutti i quotidiani. Andiamo subito anche a salutare e dare il benvenuto a Davide Giacalone. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, un saluto da Porta Pia in ricordo del 20 settembre 1870, la breccia e la riunificazione, Roma ripresa a essere parte dell'Italia.
Allora, partiamo oggi dalla prima pagina del Corriere della Sera. Europa, 42 riforme per i fondi, dagli Atenei agli statali, corsa per vararle in 100 giorni, Letta attacca Salvini. Irrilevante. Poi c'è la prima di Repubblica, ripresa, i piani di Draghi, Green Pass, riaperture, meno smart working e tagli fiscali. Il governo punta una crescita superiore al 10% in due anni. Davide.
10% in due anni, naturalmente è un botto di grandi dimensioni, però ricorda anche l'ex ministro dell'economia, professor Tria, sì, attenzione, però non recuperiamo ancora le posizioni pre-Covid. Nelle previsioni noi saremmo stati gli ultimi in Europa ad arrivarci, come del resto non eravamo arrivati a recuperare le posizioni del 2008, invece con questi numeri noi siamo nella prima fila, cioè andiamo molto velocemente. Quindi il tema grosso è come reggere non queste cifre, ma insomma che sono davvero notevoli, ma un ritmo abbastanza vivace di crescita anche negli anni prossimi. Un po' come un aereo, quando un aereo rulla sulla pista, se non prende velocità non decolla, questo è poco ma sicuro. Il punto è che c'è un momento in cui, se ha preso velocità, non può più fermarsi. L'aereo non è che può frenare, un certo punto getta l'ancora, deve necessariamente partire perché sennò si schianta. E noi siamo più o meno a questo con il governo Draghi. Le riforme, quelle riforme lì, quindi il fisco, il catasto, la giustizia, che è già all'attenzione del Parlamento, ma deve passare, e se non passa nella normalità, si metterà la fiducia presso all'altra, perché sono cose che devono arrivare. Quelle cose lì sono indispensabili a che, a un certo punto, avendo preso velocità, e i numeri del PIL dicono che hai preso velocità, e qualcuno tiri sulla cloche e l'aereo si alzi, perché se no l'aereo si schianta sulla fine della pista. Ed è questo che colpisce nelle polemiche politiche, no? C'è Letta che dice Salvini è irrilevante, Salvini che risponde lui è disperato. Sì, per carità, fa parte della vivacità politica. Ma voi su questi temi, su quelli che sono relativi al tirare la cloche e alzare l'aereo, fisco, scuola, a parte dire che è ora di cambiare, ci avete una cosa da dire? Sul lavoro, cosa volete continuare a dire? Bisogna lasciare quota 100 alla Lega? Beh, sappiate una cosa per certo, non rimane quota 100. Guarda, ve la mettiamo certificata. Dovete trovare un'altra cosa da dire, perché se no dite cose inutili alla sinistra. Cosa pensate, di mantenere tutte le tutele del lavoro, del diritto del lavoro così com'è? Non sarà così. Perché il mercato cambia, perché la ripresa si è fatta tirando dentro più lavoratori dipendenti di quelli che si sono licenziati, quindi un fatto positivo, ma sono a tempo, in gran parte, non tutti, a tempo determinato. Queste cose cambiano. Su questo cosa trovate da dire? Perché se la mattina l'alzate uno dice quello è disperato, quello è inutile, e poi alla fine vi prendono in parola però.
Adesso Davide ci spostiamo un po' all'estero, ci sono elezioni in corso ed elezioni a breve, magari ci occupiamo esattamente di entrambe le questioni. Partiamo dalla Germania, dove saranno a breve. C'è a pagina 15 del Corriere della Sera: Scholz stravince l'ultimo dibattito elettorale tedesco, scintille su clima e salario minimo, il candidato socialdemocratico dice addio alla grande coalizione. Davide.
Beh, allora, le elezioni tedesche ci riguardano molto, quasi quasi ci dispiace non votare, nel senso, è come sarebbe in qualche modo giusto, diciamo, che anche gli altri votino. Perché? Perché si tratta della prima potenza industriale, noi siamo la seconda in Europa, si tratta di uno dei paesi, diciamo, che sta in quell'area, Germania, Francia, Italia, che fanno la storia d'Europa, quindi ci riguardano molto. Da quel che si capisce, insomma, è pressoché certo, quelle elezioni non si risolveranno, non si chiuderanno con un vincitore solitario. In vantaggio adesso il leader socialdemocratico, ma i voti non gli basteranno per governare da solo. Allora la grande questione è: si torna alla regolarità pre-grande coalizione, cioè con i liberal democratici di Genscher all'epoca, oggi ci sono i liberal democratici e i verdi, che fanno, come è capitato poi dopo ai Verdi, che furono determinanti, che fanno da ago della bilancia tra un governo di sinistra e un governo di destra, oppure il risultato elettorale sarà tale che dovranno necessariamente ritrovarsi alleati, come ieri invece Scholz in qualche modo sperava di poter escludere i socialdemocratici e i cristiano-democratici. È perché cambia quello che si racconterà poi in Europa, cambia quello che sarà l'atteggiamento sulla stabilizzazione di forme di debito europeo. Quindi cambia molto, e cambia molto nelle alleanze italiane di queste forze. Quindi assisteremo domenica prossima a un voto di cui siamo spettatori, ma in qualche modo anche coinvolti.
La Russia, l'exploit dei comunisti, Putin vince tra censura e accuse di brogli. Davide.
Allora, dall'exploit dei comunisti andiamoci piano, nel senso che l'avevamo commentato credo un paio di giorni fa, le opposizioni che stanno in galera non è che stanno da un'altra parte, cioè non stanno sulle liste quelli che volevano fare, diciamo, l'opposizione vera a Putin. Avevano dato un'indicazione di quello che avevano chiamato voto intelligente, consistente in: votate chiunque, pure i comunisti, ma non votate per Putin. Che è quindi questo, diciamo così, una parte di quei voti sono andati anche in quella direzione. Ma al di là di questo, sono elezioni senza regolarità, perché non basta votare, bisogna votare in uno stato di diritto. Eppure in tutto questo un'indicazione viene da questa tornata, una cosa ci rimane nella storia, e cioè che le elezioni sono ormai considerate la sola fonte di legittimità. Vedete, nei sistemi, nelle monarchie assolute, la legittimità del potere è data dalla discendenza di sangue, perché mio nonno, Trisavolo, Quadrisavolo, erano tutti re o imperatori, quel cavolo che erano in quel posto. Quella era la legittimità. Nel sistema comunista, Lenin, il partito guida, la legittimità è data dal consenso del partito guida, dalle scelte del partito guida. Perché? Perché il partito rappresenta il popolo. Nei sistemi dittatoriali di destra era il sangue del popolo che si incarna nel suo leader. Tutto questo è stato sbaraccato ed è un gran bene, cioè no, nessuno più, neanche per scherzo, osa sostenere che queste sono forme di legittimità. Si pensa solo al voto. Poi da votare a votare in maniera regolare, non sempre la strada è così diretta.
Rimaniamo sulla stampa, rimaniamo sulla prima della stampa, tra l'altro l'apertura è dedicata alla scuola, SOS dei presidi, torna l'incubo DAD, e poi c'è una notizia dalle pagine di economia, ripresa in prima, frenata MPS Unicredit, Franco prepara il piano B. Per MPS Unicredit non è più l'unica strada percorribile, il tesoro appunto sarebbe al lavoro per un altro piano, per un diverso piano.
Sì, noi siamo forse stati soli, non mi ricordo, ormai lodarsi, a esserci accorti che era passata la data entro la quale Unicredit poteva esercitare in esclusiva la scelta di opzione su Montepaschi, e che non si era mosso un dito. Ma non si era mosso un dito perché era, diciamo, un tacito accordo di lasciarla passare, perché nel frattempo si erano convocate le elezioni, si vota a Siena, e quindi dice che glielo andiamo a dire lì, anche perché i partiti politici in tutta questa, quasi senza distinzione di schieramento, in questa vicenda sono diventati un frammisso di opinionisti che negano la realtà praticamente, sindacalisti che vogliono lasciare tutto com'è, azionisti che pensano di essere protagonisti di un negoziato, e demagoghi che non sanno di che cavolo stanno parlando, perché continuano a dire che deve stare tutto così com'è. Che uno dice: scusa, ma se è fallita, ma secondo te perché? Se era così come adesso siamo arrivati a Red Rationem, però ancora si deve votare, e il ministro Franco giustamente dice che bisogna pensare a un piano B. Però non ci prendiamo in giro, perché il piano B non è neanche che si chiude qualche sportello e c'è qualche esubero. Il piano B è lo spezzatino, cioè si fa a pezzi quella realtà e la si vende nelle migliori delle condizioni. Quindi, se proprio non vogliono propiziare questo risultato, forse almeno nello scorcio finale di campagna elettorale la smettano di dire sciocchezze su Monte Paschi di Siena.
L'apertura del Sole 24 Ore. Green Pass, 600.000 colf non vaccinate, i numeri dei datori, obbligo di controllo esteso al lavoro domestico, ma c'è il nodo degli irregolari. Davide.
Allora, il tema è quello, molti dicono: ah, ma che adesso le famiglie devono controllare lo stato di polizia? Le famiglie, quando assumono un collaboratore domestico, denominato CORF, lo sa solo il cielo perché, quando un collaboratore domestico, qualcuno che faccia le pulizie o che sia badante di un piccolo, in quel caso si chiama babysitter, oppure di un anziano e così via, sono i datori di lavoro. E quindi senza stato di polizia devono avere l'identificazione della persona, nome e cognome, registrarlo, fare un regolare contratto, pagare i contributi, le cose normali, insomma. Dice, ma adesso come fanno? Se questo c'ha non ha il Green Pass, devono controllare. Beh, intanto, entrando in casa, il dubbio ti diviene al di là della norma, cioè tu lo domandi, se assistono un tuo anziano. Glielo domandi, scusi, lei è vaccinato? Perché esclude il contagio? Ma siccome lo abbatte, non vedo perché devo portare l'anziano a essere abbattuto lui, meglio abbattere la possibilità di contagio piuttosto che abbattere l'anziano, no? In ogni caso, per controllare se c'è il Green Pass, c'è un'applicazione, C19 si chiama, è di una semplicità mostruosa, basta inquadrare e si ottiene il risultato se il Green Pass è valido. Quindi non c'è, anziché fare il dramma su tutto. Il problema, come dice giustamente il Sole 24 Ore, è che in quella fascia c'è una quantità di irregolari considerevoli. Sapete come andrà a finire? Secondo me, che rimarranno regolari dal punto di vista contrattuale e fiscale, ma gli controlleranno sicuramente se sono regolari dal punto di vista del vaccino, per il semplice motivo che, diciamo, l'evasione fiscale è un interesse comune. Abbattere mio zio, mio nonno, mio padre che tu stai assistendo, francamente non te lo faccio fare.
Andiamo sul giornale. Il giornale questa mattina apre con un titolo abbastanza inconsueto, dice: cliccocrazia, questo è il titolo d'apertura, la nuova deriva, e poi esplode la febbre dei referendum grazie alla firma digitale, l'allarme, così il Parlamento viene ucciso dai social. E di che cosa ci sta parlando il giornale?
Il giornale fa tanta confusione fra i social e la firma digitale. I social sono una cosa, la cliccocrazia era un po' questa roba che pensavamo di portare i 5 Stelle, votiamo tutto online, eccetera, poi come vedete manco loro sulle cose interne votano tutto online, anzi votano pochissimo e poi nel tempo votano sempre di meno, sono sempre numerosi quelli che vanno a votare. Quindi quella è un'altra cosa. La firma digitale ha reso molto più, che è una cosa regolarissima, con la quale posso fare contratti, posso fare una serie di cose, e che è sicura, mi consente per esempio di apporre la mia firma alla raccolta di firme per i referendum. E questo rende tutto più semplice, e infatti sono numerose le richieste di referendum che si sono affastellate in questi giorni. Però lì la questione non è tanto la cliccocrazia, ma vedere quali sono, diciamo, i problemi veri. Primo, nel 1948, quando si scrisse la Costituzione, si stabilì che per convocare un referendum ci volevano 500.000 firme valide di cittadini. Forse fu un errore stabilire la cifra assoluta, perché all'epoca erano 500.000 firme su 46 milioni di abitanti. Noi oggi siamo 60 milioni di abitanti, quindi cambiano le realtà. E fra l'altro, se nei 46 milioni erano molto più numerosi i bambini, qui siamo tutti maggiorenni praticamente, perché i bambini se ne fanno sempre di meno. La seconda questione è che bisognerebbe spiegare a tutti quanti che il referendum non si convoca, non è convocato quando supera le 500.000 firme, è convocato quando supera le 500.000 firme, la Cassazione ha controllato che sono regolari e la Corte Costituzionale ha verificato che il quesito è regolare. Perché se no semplicemente non è convocato, perché ho visto che nei giorni scorsi i giornali avevano già convocato il referendum per primavera prossima, ci sarebbero i controlli da fare. E terzo, bisogna stare attenti alle generalizzazioni, alle semplificazioni. Io per esempio sono personalmente contrario, voterei comunque no al referendum relativo alle cosiddette droghe leggere, però sarà la terza volta che si dice che così si legalizzano le leggi. Ma scusi, ma non l'avevamo legalizzate allo scorso referendum? No, perché il referendum in realtà è su una cosa diversa, ed è sulla questione della coltivazione personale. Quindi cercare di essere un po' più precisi anche dal punto di vista della comunicazione di cosa eventualmente si va a votare, non solamente sul tema generale.
Allora Davide, andiamo a pagina 12 della Stampa. Il titolo è Pugni proibiti, la storia del pugile Broili. Spero di aver messo l'accento al posto giusto. È salito sul ring per il titolo nazionale Super Più, ma coperto di cosa? Di tatuaggi nazisti su tutto il corpo. C'è una foto, insomma, che li mostra molto bene, richiami a Hitler e alle squadre delle SS, sulla coscia una croce celtica. La federazione ha condannato l'accaduto, ora l'atleta rischia pesanti sanzioni e la squalifica. Poi c'è un'intervista al suo allenatore, un'intervista che fa La Stampa. La questione era nota a tutti, dice lui, un esempio per i giovani. A te.
Vedete che questo è un tema complicato, cioè sembra banale ma è complicato, è scivoloso, no? Anche perché abbiamo visto nella stagione del Green Pass gli eredi, diciamo, i discendenti del pensiero dispotico, che si definiscono liberali perché dicono devo poter fare quello che voglio, sei illiberale perché non mi fai fare quello che voglio, ma perché sei... Allora, questa è una cosa. Allora, io sono libero di tatuare quella. Io personalmente sono tendenzialmente contrario ai tatuaggi. C'era un motivo per cui se lo facevano i galeotti e i marinai, che non c'avevano altro da fare per molto tempo. Poi comunque ognuno è libero di farsi i tatuaggi. Una volta che sei libero di farti i tatuaggi, se sei maggiorenne, sei libero di tatuare sul tuo corpo quello che ti pare? Beh, tutto sommato sì, no? Cioè, in fondo la pelle è mia, mi ci faccio disegnare quello che mi pare. Sei libero poi di mostrare quello che ti sei fatto disegnare? In fondo è il tuo corpo, te la sei fatto disegnare, cos'è? Devo mettere una legge che non ti puoi spogliare? Però lì entriamo in un terreno diverso, perché se io ci metto, faccio tatuare sulla schiena ammazzate le donne, cioè io posso andare in giro con lo slogan ammazzate le donne? O ammazzate i neri? Ammazzate i gialli, ammazzate chi vi pare, cioè metteteci chi vi pare dietro. Secondo voi posso fare una cosa di questo tipo? Forse no, perché sarà pure il mio corpo, sarà che mi sono tatuato quello che mi pare, sarà che poi non potete impedirmi di togliere la mia camicia, però quando tolgo la camicia sto commettendo un reato, perché è apologia di reato, istigazione al reato, e non lo posso fare. Questo signore andava sul ring con le svastiche e i simboli nazisti. Ci può andare in nome della libertà? Beh, io sono una persona che ci tiene la libertà. La mia risposta sarebbe no, scendi giù e ti vesti.
A proposito di vestire e svestire, adesso andiamo su un altro tema, perché la Disney ha preso una decisione rispetto a un personaggio che veramente è una parte del mito di tutti noi, che è Jessica Rabbit. Questa mattina sulla prima pagina del Messaggero si trova in un piccolo angolo ma poi molto approfondito all'interno, effetto Me Too, la Disney riveste Jessica Rabbit, cioè non è più una vittima in attesa dell'eroe. Si legge poi nell'approfondimento: la sensuale pin-up diventa uno 007 di Los Angeles che lotta contro il crimine.
La vittima, ma voglio dire, ma manco i cartoni animati, pure quelli dobbiamo truccare. Jessica diceva: io non sono cattiva, e che mi disegnano così. Perché diceva non sono cattiva? Perché Roger, il coniglio, la vedeva popputa, sinuosa, vestita quanto basta per non dire che era ignuda, e perdeva proprio la cognizione della realtà, si rintronava completamente, e Jessica ne approfittava. Parodia di cosa? Parodia del corteggiamento, dell'avvenenza femminile e del rincitrullimento maschile, una parodia, come tutte le parodie, no? Non si può più fare. Non si può più fare perché potrebbe essere sessista. Allora uno dice: ragazzi, fermatevi, perché adesso veramente vi fermate, perché avete vagamente rotto l'anima, e andate a studiare e cominciate con le favole per i bambini. Cominciate, se volete, dalle favole dei fratelli Grimm. Vi consiglio Hans e Gretel, venivano ingrassati dentro una gabbia al fine di poterli mangiare belli grassottelli. Vi consiglio della stessa premiata ditta Fratelli Grimm, Cappuccetto Rosso viene ingannata dal lupo, che è il cacciatore, contro tutte le regole dell'animalismo sventra il lupo per riuscire in qualche modo a recuperare Cappuccetto Rosso. Oggi probabilmente verrebbe denunciato la protezione dei animali. E vi segnalo anche la straordinaria favola di Perrault, che si chiama Pollicino, forse ne avete sentito parlare, pollicino, i genitori lo lasciano dentro insieme ai fratelli nel bosco per liberarsene, perché siccome non sanno cosa dare da mangiare a pollicino, per non avere più la patena d'animo di nutrire i figli, li abbandonano nel bosco. Sto disgraziato di pollicino tornava sempre indietro perché trovava il modo, fino a quando lo fregano con le mollichine eccetera eccetera, e rimangono lì, e quindi comincia una storia terribile in cui alla fine pollicino salva i suoi fratellini dalla morte perché l'orco se li vuole mangiare. Si facciano una cultura delle favole, perché questa cosa del mondo che deve essere senza aggressione, l'altro cartone animato è la caccia di anatre, non ci devi andare col fucile, che a sputi li butti giù le anatre, qualcuno mangeranno l'anatra, qualcosa, no, perché sono tutti animali che non hanno vita, che nascono, diciamo, che non vengono uccisi, ma nascono direttamente morti e spennati per essere per abbassare. Tutto questo è la cancellazione della realtà del mondo in nome di un buonismo che in realtà è l'incarnazione del cretinismo. Giù le mani da Jessica.
O li cancelliamo tutti oppure continuiamo così, perché siamo cresciuti benissimo tutti quanti. Allora Davide, prima di salutarci ti voglio portare ad Alicudi, nelle Oglie, perché oggi è una giornata importante per questa comunità, perché oggi suona anche lì la campanella della scuola più piccola d'Europa.
Sono bella,
quattro studenti. Io li voglio citare: un alunno dell'infanzia, ancora in forse fino a ieri, una bambina di prima elementare e due delle medie. Così. Insomma, per accedere alle lezioni bisogna entrare in una casetta privata e fare 356 scalini. In bocca al lupo anche a loro.
Un abbraccio.
Con la mascherina, ho letto.
sì, sono in quattro, magari si assembrano, esatto. Si sa mai. Grazie Davide, naturalmente ci troviamo domani mattina come di consueto. Buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi. Buona radiovisione a tutti.
Entriamo nel nostro spazio dedicato alle elezioni amministrative nelle città italiane. Parliamo di Roma e ospitiamo con molto piacere la sindaca della capitale, Virginia Raggi, collegata con noi. Buongiorno sindaca, benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. Naturalmente ricordiamo che Virginia Raggi adesso si ricandida alle prossime elezioni e dobbiamo cominciare con le cose, facciamo che cominciamo dalle cose più scottanti, sindaca, perché si legge in queste ore, insomma, della questione cinghiali e della questione spazzatura. Sono esasperazioni, diciamo, del modo di fare informazione, è la verità? In che modo lei immagina di mettere mano a tutto questo? Ci faccia un po' un quadro.
Guardi, sulla questione rifiuti, per essere proprio molto veloce e andare a spot, ciascuno deve fare la sua parte. Sapete benissimo che in Lombardia ci sono circa 30 impianti tra inceneritori e discariche per smaltire la spazzatura. Nella regione Lazio ce ne sono due, di cui uno sta per chiudere e un terzo l'ho aperto io con un provvedimento, diciamo, autoritativo, sostituendomi al presidente della Regione Lazio che non lo apriva. Quindi se non c'è un flusso costante, ovviamente la raccolta si blocca, non solo a Roma, in tanti altri comuni del Lazio. Purtroppo questo è un fenomeno molto frequente. In questi anni ho risanato Ama, che aveva 13 anni di bilanci falsi, e ho approvato un piano industriale per costruire impianti, riportare nuovi cassonetti, assumere spazzini, che Ama non li aveva dal 2009, e molte di queste cose sono già in corso, insomma, i camioncini nuovi si vedono, cassonetti nuovi, stiamo costruendo impianti, ma ciascuno deve fare la sua parte.
Ecco, sulla questione cinghiali c'è ad esempio, insomma, la denuncia delle scorse ore di Massimo Lopez, che ha detto: sono stato inseguito fin sotto casa da Roma dai cinghiali. Insomma, la questione si è riaperta, se si sente di dire anche qualcosa su questo, poi andiamo sul suo programma nel concreto.
Certo, su questo c'è una denuncia che io ho fatto alla Regione Lazio, perché come sapete la questione cinghiali peraltro è una questione nazionale, i piani di contenimento dei cinghiali devono essere fatti dalle regioni, per cui oggettivamente noi abbiamo una regione che non ha lavorato su questo fronte, e siccome Roma è immersa ed è circondata da grandissimi parchi naturali e aree agricole, evidentemente se non si controlla la popolazione animale, che si sta continuando a moltiplicare, sono sempre più frequenti le invasioni nelle aree urbanizzate.
Certo. Ecco, sindaca, adesso come...
Sono stati anche gli agricoltori a protestare, forse lo ricorderete, certo. Un mese fa, sia sotto Montecitorio che sotto il palazzo della... per quanto riguarda Roma, sotto il palazzo della regione.
Mm-hmm, chiaramente. Andiamo, come detto, al suo programma. Quali sono i punti innovativi rispetto alla sua prima candidatura?
Beh, innanzitutto oggi la priorità è senza dubbio quella del lavoro. Lavoro che grazie a 10 anni di investimenti e grandi eventi che abbiamo davanti può arrivare. Noi parliamo del PNRR, per il quale, come sapete, ho presentato progetti per 25 miliardi su Roma, Abbiamo poi il giubileo del 2025 e, come sapete, sto cercando di portare a Roma Expo 2030. Però nel frattempo io ho in questi anni lavorato molto sul lavoro, sia post-Covid, riaprendo, sostanzialmente estendendo i tavolini, che è una misura che è nata a Roma, l'estensione dei tavolini per tutti i ristoranti, che poi grazie insomma al presidente Conte è stata estesa a tutta l'Italia. Abbiamo aperto un fondo del microcredito per aiutare i microimprenditori e le microfamiglie che non trovavano sponda in banca e quindi oggi possono invece avere dei prestiti con un percorso legale senza dover fare ricorso all'usura. E nel frattempo abbiamo puntato moltissimo su due asset: l'agri-food, che a Roma, essendo la capitale agricola più grande d'Europa, deve essere gestito, abbiamo fatto un piano molto importante con le associazioni di settore, e sulla digitalizzazione, sia per quanto riguarda il tech business, abbiamo aperto la casa delle tecnologie emergenti, che serve proprio per da utilizzare come incubatore e acceleratore, sia per quanto riguarda, invece, stiamo puntando anche sull'ingresso di tanti imprenditori. Guardi, le do solo un flash. Giusto ieri il Messaggero raccontava di una capitale che è un po' diversa da come viene raccontata, e lo stesso imprenditore Alessandro Caltagirone diceva che Roma è diventata una città nella quale è possibile investire perché l'amministrazione è reattiva. Mm-hmm. Però ci raccontiamo un po' male, tant'è vero che stanno arrivando grandissimi gruppi internazionali e stanno riaprendo molti hotel 5-6 stelle a Roma. Roma sta diventando la capitale dei data center, abbiamo già due importanti aziende che stanno lavorando per fissare i data center a Roma, e abbiamo portato a Cannes, presso il MIPIM, che è la fiera dello sviluppo immobiliare più grande a Roma e più grande al mondo, abbiamo portato i circa 50 progetti di sviluppo che sono attualmente in corso su Roma, alcuni pubblici, alcuni pubblico-privati, proprio per richiamare investitori stranieri a investire e lavorare sulla nostra città. Tutte queste sono
chiaro.
Occasioni di sviluppo e lavoro.
Sindaca, salutiamoci così. Allora, siccome lei ha detto nelle scorse ore che il suo primo mandato le ha consentito di rimettere in moto una macchina amministrativa che era priva di volante, le chiedo proprio una risposta flash, una parola. Per restare a questa metafora, alla fine del suo mandato, Roma che cos'è? Come la vede? Un'utilitaria, un'auto di lusso, un'auto di superlusso?
Oggi Roma è davvero una Ferrari che è pronta a correre, e sicuramente con gli appuntamenti che abbiamo da qui ai prossimi 10 anni deve correre. Io l'ho ricostruita, la so guidare e
in bocca al lupo.
Correre.
Davvero in bocca al lupo, grazie Virginia Raggi, buona mattinata, presto.
A voi, arrivederci.
C'è il saluto anche al nostro Don Antonio, buona settimana Don.
Ciao. Buona settimana, e la frase, diciamo, va contro l'aria che tira. Ed è questa: ogni tanto facciamo parlare il silenzio.
Ogni tanto facciamo parlare il silenzio.
Parlare il silenzio, ok?
Che meraviglia.
Grazie, donna.
Ciao,
buona
ciao,
settimana.
Ciao.
Un po' di notizie sportive, nello specifico ci occupiamo anche della Serie A di calcio, lo facciamo con il nostro Paolo Pacchioni. Bentornato Paolo, buongiorno, buona settimana.
Ciao Giussi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Paolo. Allora, non possiamo in questo Bar Sport del lunedì non partire dalla crisi della Juventus, che è partita veramente con una stagione da incubo, solo 2 punti conquistati, 8 di distacco alla vetta. Ieri Allegri ha fatto un po' un mea culpa, sincero Paolo.
Sì, Allegri ha detto che giocando così e pareggiando partite del genere non si vincono gli scudetti, e poi ha candidamente ammesso di aver sbagliato i cambi. In effetti la Juventus è calata molto nel secondo tempo. Juventus subito in vantaggio dopo nemmeno 4 minuti con il contropiede di Morata, ha pensato un pochino troppo a difendersi nel secondo tempo, mentre nel primo il Milan ha faticato a reagire e il vantaggio della Juve era assolutamente legittimo. Nella ripresa invece, soprattutto nell'ultima mezz'ora di gioco, è venuto fuori il Milan, che ha pareggiato con un colpo di testa di Rebic sul calcio d'angolo, difesa da Juve non piazzata benissimo, e poi nel finale è stato addirittura il Milan a crederci, a provarci, a sfiorare la vittoria, che sarebbe stata molto pesante. Un pareggio sostanzialmente giusto, perché un tempo si sarebbe detto un tempo a testa. È chiaro che se al Milan tutto sommato il pareggio può non andare male, la Juventus, come detto, in 4 partite non ne ha ancora vinta una. Era dal 1961, quindi sono passati 60 anni da quando la Juventus non era partita così male. Sicuramente, insomma, il tempo per riprendersi c'è, però bisogna mettersi a marciare, perché insomma così non va.
Paolo ha individuato le motivazioni presunte o possibili per queste 4 gare fatte in questo modo.
Beh, allora, innanzitutto c'è una mancanza di un finalizzatore là davanti. Comunque l'assenza di Cristiano Ronaldo non può essere così archiviata senza discussioni. È chiaro che la mancanza di Ronaldo là davanti si sente. Morata ieri ha giocato un buon primo tempo e ha segnato un gol pesante subito, poi però ci si è fermati lì quanto a produzione offensiva. Ieri poi hanno giocato male anche i centrocampisti. Locatelli, che è sicuramente un giocatore di grande prospettiva, non è stato all'altezza, ha perso il duello a distanza con il milanista Tonali. E poi ecco, mi sembra una squadra un pochino svuotata a livello di motivazioni. Nel finale ieri sera proprio non ne avevano più e il Milan andava al doppio.
Poi Paolo, c'è l'Atalanta che ha battuto la Salernitana e poi stasera il posticipo tra Udinese e Napoli. Che cosa ci aspettiamo da stasera e poi naturalmente anche sulla vittoria dell'Atalanta, le prospettive per loro?
La partita di questa sera è molto importante perché il Napoli, vincendo a Udine, si sarebbe da solo al comando della Serie A. Siamo soltanto alla quarta giornata, però insomma a Napoli già si sogna. Non è una partita da sottovalutare, anche perché insomma questo campionato ci ha insegnato che non c'è nulla di scontato. Prendete la sconfitta di ieri della Roma al Bentegodi contro il Verona, una Roma che era arrivata a questo appuntamento avendo soltanto vinto le gare di questa stagione. Ieri sera ha trovato un avversario che l'ha messo sotto e che ha vinto meritatamente, e lo ha riconosciuto anche Giuseppe Mourinho. Dobbiamo sottolineare che la Roma è inevitabilmente in rodaggio e che tutto quel filotto di vittorie precedenti forse era anche figlio di avversari non propriamente insomma fortissimi, e quindi insomma nulla è scontato, e non è stato scontato nemmeno il successo sabato sera dell'Atalanta a Salerno. L'Atalanta ha giocato male, ha rischiato nel primo tempo, ha vinto con un gol di Zapata, però confermiamo che insomma i bergamaschi non sembrano brillanti come nelle scorse stagioni e probabilmente hanno bisogno di un po' di rodaggio, come peraltro spesso gli è capitato in questi anni.
Paolo Pacchioni, sappiamo che il tuo cuore batte per il calcio, ma una battuta sull'Italia della pallavolo che stravince i campionati europei, la facciamo.
Bisogna fare i complimenti alla nazionale italiana di pallavolo, anche perché i maschi hanno bissato il successo delle femmine di qualche settimana fa, insomma in qualche modo andando a confermare quell'onda lunga dell'estate magica per lo sport italiano, che era cominciata con gli europei di calcio, poi le olimpiadi, le paralimpiadi, il volley femminile, adesso la pallavolo maschile. E ieri peraltro c'è stato un altro grande successo azzurro, quello di ciclismo. Filippo Ganna, sì, nel ciclismo, con la vittoria, con la medaglia d'oro al mondiale a cronometro. Insomma, quindi veramente bravi tutti.
Non ci si può lamentare assolutamente, è un bel lunedì per lo sport, è un bel lunedì per l'Italia in questo senso. Grazie Paolo Pacchioni, ti ritroviamo molto presto.
Grazie a voi, buona settimana.
Abbiamo annunciato poco fa che avremmo avuto un ospite a cui teniamo particolarmente, è finita nella bufera negli scorsi giorni, nelle scorse ore, probabilmente lo è tuttora, per un discorso sui femminicidi fatto nel programma che conduce da tantissimi anni, che è Forum sulle reti Mediaset insieme a Stasera Italia. È con noi in diretta su RTL 102.5 Barbara Palombelli. Buongiorno Barbara.
Buongiorno, buongiorno a tutti, anche al vostro meraviglioso pubblico.
Grazie,
di cui
grazie.
Faccio parte, peraltro.
Grazie ancora. Allora, Barbara, dobbiamo tornare un pochino al momento in cui lei ha fatto quella riflessione, e poi, ovviamente, tutto quello che è successo, poi, se vuole, ne parliamo. Però a un certo punto lei la sera si è scusata dicendo: mi dispiace se qualcuno l'ha interpretato male, ma il mio era un discorso diverso. Io sono molto curiosa di comprendere cosa intende per discorso diverso, visto che probabilmente, ma questo lo lascio dire a lei Barbara, quell'uscita forse non è stata proprio felice.
No, io non mi sono spiegata bene, anche se chi ha visto tutta la causa ha capito, perché era una causa sulla rabbia al femminile, con una psicologa in studio, con tutto quello che diciamo poteva fare da contorno a questo tema. È stato un grande approfondimento. Io non mi sono spiegata bene e quindi mi sono scusata con l'azienda, mi sono scusata con il pubblico, perché se uno sbaglia a parlare, sbaglia, non c'è niente da fare. Io non ho autori, non ho cartelli, non ho auricolari, quindi parlo a braccio, sono io, e quindi chiaramente rispondo io, e ho risposto scusandomi. Detto questo, però, io credo che il senso, che molti hanno capito, perché ho avuto anche una valanga di solidarietà, eccetera, è che l'importante è capire cosa accade prima del femminicidio, cioè quali meccanismi violenti da entrambi le parti si possono bloccare e arginare prima di questo terribile esito fatale. E questo mi sembra un tema di grande interesse, perché altrimenti non resteremo lì tutta la vita a contare le scarpette rosse. Cioè ci dobbiamo domandare
Cosa succede? E a questo punto abbiamo perso il segnale, abbiamo perso il collegamento con Barbara Palombelli. E, insomma, ci sentiamo di poter riassumere queste parole così, perché andavano in questa direzione. Diritto di considerare ogni storia diversa dalle altre, no? Di chiedersi quali siano state le dinamiche che rendono una storia, seppur tragica, differente magari da un'altra, nelle dinamiche che precedono degli atti violenti che vanno condannati a 360 gradi. Chiediamo al nostro regista Ricky Aristarco di recuperare, di ripristinare il collegamento con Barbara Palombelli, così avremo modo di continuare questa chiacchierata in diretta su RTL 105, mentre sono tantissimi messaggi a dimostrazione, insomma, di quanto questa questione sia ancora aperta e faccia ancora discutere, i messaggi che arrivano al 378-378-1025.
Assolutamente, vediamo se è tornata in linea con noi. Eccoci qui. Barbara, dovremmo risentirci. Ci sente?
Sì.
Ottimo, perché allora, l'abbiamo lasciata in un momento clou della sua risposta.
Il momento clou è... Dobbiamo chiederci cosa succede in un rapporto se il tuo amore diventa il tuo aggressore, il tuo addirittura assassino. Questo è, io mi sono spiegata male, ripeto, mi sono scusata, perché però chi ha visto tutta la causa ha capito che poi la domanda di fondo era quali comportamenti noi possiamo bloccare prima che la rabbia diventi violenta.
Sfoci in violenza.
Questo poi è il tema che mi interessa, che mi interessava durante l'ora e mezza di forum che nessuno di quelli che ha parlato ha visto, ed è il tema che mi continua a interessare, al di là del fatto che non sono riuscita a spiegarmi, ripeto, non ho autori, non ho auricolari, non ho cartelli, quindi la colpa è tutta mia se non mi sono spiegata bene, è colpa mia, e quella me la sono assunta tutta e subito.
Abbiamo visto diverso, anche questo, ed è giusto sottolinearlo.
Diverso è quello che poi si è scatenato.
Ecco, abbiamo riperso il collegamento, proprio su questo volevo andare, io spero che Barbara Palombelli riesca a sentirci. Ricky Aristarco, chiediamo al nostro regista, ci sente?
C'è.
Non ci sente, mi sembra di capire.
Barbara, ci siamo?
Non ci siamo, allora tentiamo nuovamente di ripristinare questo collegamento. L'accenno era evidentemente alla valanga, no? Di odio, cioè i toni che sono stati utilizzati sui social. Una frase che naturalmente ha visto lei stessa scusarsi, e questo lei l'ha ripetuto
più volte,
ripetuto
anche
con
stamattina,
forza,
sì.
L'ha ripetuto chiaramente, però sì, francamente sì. I toni che abbiamo visto e che vediamo in queste ore sui social sono toni di odio. Ecco, la cosa che mi colpisce mentre abbiamo recuperato Barbara Palombelli è che un concetto interpretato male o espresso male, secondo dei punti di vista, riesca ad azzerare la storia personale di una persona, che ad azzerarla sia il tribunale dei social con toni e frasi colme di odio. È il segno dei tempi che stiamo vivendo, Barbara Palombelli?
Guarda, io faccio un paragone, insomma, ne ha parlato ieri Aldo Grasso, cioè quello di cui è stato oggetto Loretta Goggi, una persona immacolata, specchiata, un'artista da togliersi il cappello tutte le mattine, è stata attaccata con odio, voglio dire, quasi peggio del mio, cioè per non aver fatto nulla, forse perché ha cantato, non so che cosa, neanche che cosa abbia fatto, cioè. E questa è una cosa che preoccupa, perché io mi posso difendere per fortuna, perché grazie a Dio la mia storia, la mia vita, e poi comunque ho una mia, come dire, corazza da tanti anni, però tante persone possono rimanere anche schiacciate, lo vediamo quando poi le ragazzine, no, tutto quello che c'è, il bullismo online è un tema, non è un tema piccolo, è un tema che tra l'altro affrontiamo molto anche al forum.
Forse uno dei temi che ha più colpito, e mi piacerebbe riportare Barbara Palombelli su questo, è una sorta di messaggio, no? che sembrerebbe essere passato. Dopodiché ricordiamo appunto che lei si è scusata, ma sembra che, siccome molto spesso questi assassini sono degli uomini rifiutati, è chiaro che non possiamo far passare l'idea che un rifiuto, ma di anche 10, neanche 100 rifiuti, possano arrivare ad esasperare il rifiutato, portandolo a questi gesti estremi. È chiaro che non possiamo andare lì, no Barbara?
Ma assolutamente, però dobbiamo capire che cosa succede nella mente di queste persone, quali sono i comportamenti giusti per disinnescare la rabbia, quali terapie, quali cure, quali meccanismi appunto di difesa possono essere azionati prima del femminicidio.
Ma lei non lavorerebbe su dei deterrenti molto forti?
Ma io credo che il deterrente della pena non sia sufficiente, perché come avete visto moltissime di queste persone si tolgono la vita. Quindi onestamente possiamo lavorare sulle pene, elevare le attenuanti, tutto quello, questo è un tema che riguarda i giuristi, certo non sono io a deciderlo, però il tema vero è che tipo di rapporto si instaura tra la vittima e il carnefice. E su questo secondo me non possiamo dire non ne parliamo per rispetto alle vittime, ne dobbiamo parlare proprio per rispetto alle vittime, per evitare che ci siano altre vittime.
Proprio perché parlandone, cercando di decifrare questi comportamenti, poi si, probabilmente si riesce a combatterli, anche se purtroppo nessuno ha una ricetta in questo senso. A un certo punto comunque, insomma, queste polemiche si sgonfieranno, io credo che continuerà a parlare la sua storia personale, quella che lei, no, quella a cui ha fatto riferimento l'altra sera, dicendo io ho portato in casa mia due figli che sono stati oggetto di violenza, e la sua storia professionale che l'ha vista più volte a fianco di battaglie contro la violenza sulle donne. C'è qualcosa che però lascia in lei tutta questa vicenda a livello personale?
Ma a livello personale io insomma credo che bisogna imparare da tutto, quindi bisogna imparare naturalmente a stare attenti alle parole, e questa sicuramente è stata una mia mancanza, però bisogna anche imparare che cosa sta accadendo in questo paese, dove da un lato si pensa che sia diventato il paese più permissivo del mondo, no? Dove tutti possono fare tutto, dall'altro e poi senza chiedere, senza chiarire, senza... Si fanno si montano queste, però insomma queste ondate di appunto di odio, di indignazione, di insulti. Ripeto, è una cosa oggi a me, domani a te, cioè è capitato prima di me, capiterà dopo di me. Però da giornalista mi voglio interrogare anche sui limiti di questo sistema, no? Per cui parte un branco, no? È interessante, io lo vedo come una sorta di
studio sociologico.
Beh, sicuramente sì, perché diciamo la violenza che è stata esercitata, l'istigazione all'odio eccetera contro di me, racconta anche quella qualcosa su questo paese,
racconta i tempi. Chiaro. Racconta i tempi probabilmente. Chiaro. Anche che stiamo vivendo, quantomeno li riflette.
Grazie, sì. Assolutamente, c'è da imparare sempre.
Non c'è dubbio. Barbara Palombelli, grazie davvero per questa chiacchierata.
Grazie
insieme.
Buona musica e buon tutto.
Buona giornata, ci sentiamo presto, grazie.
Abbiamo parlato poco fa di linguaggio che insomma utilizziamo, vediamo molto spesso sui social, anche per manifestare il proprio dissenso, parlando con Barbara Palombelli, che è tornata a trovarci. Riascoltate la sua intervista se volete su RTL 102.5 Play, sulla nostra app, e in qualche modo continuiamo a parlare di come comunichiamo. Lo facciamo però con un riferimento all'attualità, all'informazione sul Green Pass, sui vaccini, quanto ha influito sulla nascita di movimenti, di gruppi, di Novax e No Pass. Lo chiediamo al sociologo Massimiliano Panarari, che è collegato con noi. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Allora partiamo proprio da qui, come accennava poco fa Enrico, no Green Pass, no Vax, come stiamo raccontando tutta questa storia? Ovviamente anche quella sì Green Pass e sì Vax.
Sì, ci sono sostanzialmente due livelli. Naturalmente c'è un livello dell'informazione, un livello dei media, che dopo una fase iniziale molto lunga, naturalmente quella dell'esplosione della pandemia, ha in qualche modo aggiustato il tiro, nel senso che dal grande dibattito, un dibattito a volte anche troppo pluralistico, al punto da sembrare un po' cacofonico, fatto di voci dissonanti dall'inizio, via via i media si sono registrati in una direzione, diciamo così, più lineare, più univoca, che è appunto insiste sullo spiegare l'utilità del Green Pass e al tempo stesso dà spazio a voci che sono invece contrarie e dissonanti. Poi c'è l'altro grande tema, che è quello naturalmente della comunicazione ufficiale, della comunicazione istituzionale del governo. Ecco, questa sin dall'inizio è stata un po' silente, poi di nuovo si è aggiustata, con la campagna vaccinale è stata più forte. Rimane il tema, che in altri paesi è molto forte, molto radicato, del fatto che a volte serve una voce ufficiale del governo che, pur non soffocando le altre, dia delle comunicazioni precise, decise nei confronti di un'opinione pubblica che naturalmente è stata nel corso del tempo molto preoccupata, in parte lo è tuttora.
Certo, lo abbiamo visto anche ad esempio del tipo di comunicazione che è stata fatta a livello regionale, no? nei momenti più acuti dell'emergenza. Le voglio chiedere questo. Allora, qualche settimana fa noi abbiamo assistito alla minaccia dei no Green Pass di bloccare le stazioni, di bloccare i treni. Ma insomma, abbiamo visto questi gruppi di Telegram con migliaia e migliaia di sostenitori di questa campagna e poi di fatto nulla, quindi insomma 3-4 persone, insomma pochissime persone che si sono date appuntamento davanti alla stazione. C'è una netta differenza anche nel dissenso, no, rispetto alle misure del governo sulla situazione sanitaria tra virtuale e reale?
Sì, c'è, soprattutto quando la posta in palio naturalmente diventa grande e importante. Telegram, giustamente lei lo sottolineava, sta diventando la voce principale dei no Green Pass e dei no Vax e peraltro sta in qualche modo rilevando una parte del dark web, diciamo, da questo punto di vista. Naturalmente le bolle che si creano, le camere dell'eco che si creano su internet a volte ci danno un'impressione diversa da quello che poi può succedere effettivamente nella realtà, perché sono caratterizzate da forte intensità, da grumi e nuclei di persone che sono convinte della stessa opinione e naturalmente bucano, diciamo così, il rumore di fondo dell'informazione e della comunicazione e sembrano a volte più numerosi di quelli che sono. Il punto è che la risposta decisa da parte del governo, delle autorità, delle prefetture e delle questure per interruzione di pubblico servizio e possibilità di denuncia naturalmente ha fatto da deterrente, oltre alla scelta, possiamo dire non esattamente strategica, di individuare un giorno feriale per questo inaccettabile tentativo di blocco delle attività ferroviarie.
Esattamente. E poi c'è sempre l'impressione, mi corregga se sbaglio, che il mondo online sia ancora qualcosa di diverso rispetto all'offline, no? Nonostante noi ormai su Facebook abbiamo per esempio i nostri nomi e cognomi, vediamo magari anche gente acculturata, gente che magari nella vita sembra tranquilla, che poi invece sfoga un odio veramente quasi incontrollato e poi nascono appunto tutte quelle bufere social. Perché non ci si rende conto di questo, che in realtà poi l'online oramai coincide un po' con l'offline?
Assolutamente, Luciano Floridi dice che la nostra è una vita on life da molti punti di vista, però qui a proposito di citazioni possiamo scomodare il grande Umberto Eco. Umberto Eco diceva che sostanzialmente internet è un grande bar sport con tutti gli svantaggi del bar sport, in cui ci sentiamo sostanzialmente rilassati, pensiamo di sparare la nostra intemerata nel gruppo di 3 persone, 4 persone che stanno al bancone o stanno sedute intorno al tavolo. In realtà siamo perennemente in vetrina, siamo avvistabili, individuabili, controllabili anche naturalmente da parte di tutti, e improvvisamente si perde, diciamo così, quella ragione che è indispensabile, quella razionalità che è necessaria, perché si pensa di non essere visti. Naturalmente invece esiste una tracciabilità totale di quello che succede su internet e per l'appunto rimangono le tracce, quel grande tema e problema del diritto all'oblio. Ecco. E invece opla, si pensava di aver detto una cosa a 5 persone all'interno della nostra bolla e invece
5 milioni.
Esattamente.
Panarari, tra l'altro abbiamo citato Eco e abbiamo citato il Basport, ma io dico magari si fermasse al Basport, insomma ci si parlasse solo della squadra del cuore. Purtroppo parliamo di tutto e siamo diventati bravi e capaci in tutto ormai, e credo che questa sia l'amplificazione un po' dei social. Grazie davvero.
Esattamente, il passport globale
il passport globale,
ingegneri, qualunque altra cosa, proprio ragione.
grazie Massimiliano Panarari, a prestissimo e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ringraziamo la sindaca di Roma Virginia Raggi, grazie al nostro Paolo Pacchioni per il Bar Sport lunedì, ormai mi piace, no? Potremmo chiamarlo sempre così,
sì.
E poi grazie a Barbara Palombelli e infine al sociologo Massimiliano Panarari, sono stati i nostri ospiti in Non Stop News.
Torniamo domani, grazie Enrico Galletti.
Grazie a Giusy Legrenzi, arriva la famiglia, a
ciao.
Domani.